Renzi sta cercando di giocare questa carta sporca con le sue minoranze e ovviamente in termini estesi quei pezzi di società che si sono mossi in questi mesi, come dire, se mi mettete questi emendamenti, se continuate a rompere le scatole, io non assumo i precari che devo assumere.
Sì, è una sintesi della situazione, anche se con due aggiustamenti. Primo, a meno che non ci siano clamorose sorprese, che certo, al momento non sembrano facili, ma che ci potrebbero sempre essere. E in secondo luogo è che quando Renzi dice non assumo i precari, in realtà si riferisce a una parte dei precari, perché per chi non lo sapesse, per 57.000 di loro è già prevista l'assunzione, questo indipendentemente dal disegno di legge, stava già nel piano triennale del precedente governo, e questi entrano in organico effettivo, non c'entra niente con l'organico di scuola, che sarebbe stato, se la legge fosse arrivata in porto, l'altro luogo di immissione. Dunque, noi francamente abbiamo visto con sorpresa la resistenza che Renzi ha fatto, non capendo almeno fin dal 5 maggio, quindi uno sciopero al 70-80%, che cosa stava succedendo, perché è piuttosto clamoroso che loro non abbiano capito la portata di questo disegno di legge. E soprattutto il fatto che colpiva l'unica cosa su cui non puoi colpire i docenti, cioè togliergli la libertà di insegnamento, metterli a comando di un preside che li può assumere e licenziare, che li può premiare, li può punire, addirittura farli valutare da altri colleghi che non hanno nessun titolo più di loro. In questi anni i docenti hanno assorbito tante cose, mi verrebbe quasi da dire di tutto, tranne questo passaggio. E il fatto che per la prima volta tutti i sindacati della scuola, malgrado le grandi divergenze che abbiamo avuto in questi anni, abbiano trovato non solo l'intesa, ma abbiano di fatto guidato l'80-90% della categoria, avrebbe dovuto far fermare Renzi. Invece evidentemente in parte l'arroganza e in parte la sensazione di onnipotenza, che effettivamente dei provvedimenti trucidi come il Jobs Act o anche lo Sblocca Italia, ma si potrebbe anche accennare altre cose minori, ma comunque altrettanto gravi, evidentemente gli avevano dato questa sensazione di poter far tutto e di poter imporre tutto. E poi invece è arrivata una mobilitazione crescente, perché per esempio lo sciopero degli scrutini per la prima volta è stato fatto da tutti gli altri sindacati, fino a ieri era una forma di lotta che abbiamo usato solo noi, in splendido isolamento. E un successo anche lì talmente oceanico che però neanche quello era stato sufficiente a farlo fermare. Poi sono arrivati gli schiaffoni elettorali, ed è importante dire che quegli schiaffoni non sono stati dovuti in gran parte alla questione corruzione o meno, perché poi i cosiddetti corrotti in realtà sono quelli che poi hanno vinto nelle elezioni. Renzi ha perso una quantità di voti consistente perché in realtà il bacino scuola è molto più ampio di quello che in genere si crede, cioè il mondo della scuola è un mondo strano, sembra dormiente per lunga pezza, ma quando si muove ha delle ramificazioni notevolissime, davvero si arriva dappertutto. Noi in questi giorni di mobilitazione abbiamo sentito poliziotti che ci dicevano state lottando per i nostri figli, oppure giornalisti, oppure è come se ognuno ci avesse un addentellato nella scuola, perché poi è l'unico argomento di cui tutti un po' possono parlare, magari di Jobs Act non sai che cos'è bene esattamente, la legge elettorale non la conosci, però di scuola tutti sanno un po'. E in questo senso siamo stati sostenuti da genitori che hanno scioperato, fatto scioperare in qualche misura i loro figli nei quiz invalsi, da studenti che hanno boicottato i quiz invalsi in massa, e quindi questo arrendersi è arrivato tardi per lui, per il governo, e la vendetta è una vendetta meschina, perché in realtà dove venivano inseriti questi precari in più? Ripeto, 57.000 vanno comunque a fare lezione normalmente, hanno una cattedra, avranno una cattedra, e questo non dipende dal disegno di legge. Gli altri 43.000, che inizialmente dovevano essere 100.000 perché il piano originario era 150.000, se la legge fosse stata approvata sarebbero andati a fare i tappabuchi nelle scuole, chiamati dai presidi ma anche licenziati dai presidi, quindi in definitiva era una stabilizzazione assolutamente precaria, e in questa precarietà però venivano coinvolti anche gli altri insegnanti che negli anni avrebbero perso posto perché diventano sovrannumerari eccetera, tutti a disposizione di un preside che tra migliaia di lavoratori sceglieva quelli adatti alla propria scuola, quindi un panorama non proprio sereno e non proprio di stabilizzazione.
Eh no, ha individuato nella vicenda del preside quella che in effetti sembra essere uno dei punti che più hanno toccato, no? Il corpo insegnante nella mobilitazione, che più hanno infastidito visceralmente questa intromissione e questo nuovo autoritarismo che viene ributtato nella scuola con questo mix di managerialità e appunto autoritarismo d'antan. L'altra osservazione che facevi era su quasi una sorpresa, no? Ma come, perché si intestardisce così, no? Nel senso che abbiamo visto, come dicevamo, è stato la prima vera momento di crisi del consenso per un premier, un governo che si dimostrava decisionista ma sicuro di sé e del consenso che aveva nel paese. A me sembra che dobbiamo aggiungere qualcos'altro su questo aspetto. Forse non ha solo a che fare certamente con l'ottusità, con la psicologia del politico Renzi, dell'abitudine sostanzialmente ad avere sempre ragione e da ricevere pacchi sulle spalle, ma mi sembra che c'è anche un problema più di fondo, nel senso che gli interessi che Renzi difende, il tipo di capitalismo aggressivo che si incarna nella sua figura e nel suo progetto di governo, probabilmente la scuola, la pubblica amministrazione costituiscono una rigidità, no? Una forza lavoro che deve essere smaltita, sfoltita, disciplinata. Anche tutto il gioco che si sta facendo sulle tipologie di precari che vengono assunte e quelle che non vengono assunte mi sembra vada un po' in questa direzione qua, cioè il bisogno di avere sostanzialmente dei lavoratori non uniti, disciplinati, che si fanno la gara l'un l'altro secondo un'ottica di merito e della competizione, insomma all'insegna di quella che è, come dire, il modello, la forma di vita, la soggettività neoliberista che Renzi incarna.
Sì, non c'è dubbio. Questa è, direi, non voglio esagerare, ma penso che sia così, sia è l'ultimo grande luogo di resistenza, o perlomeno di non addomesticamento globale al liberismo, perché il tentativo di disciplinare la scuola fino in fondo e quindi farla diventare una macchina completamente a disposizione del capitalismo e del liberismo non è di oggi. Si può dire che il piano che Renzi ha cercato di attuare ha delle origini addirittura nell'ultima parte degli anni Ottanta, perché la Confindustria scriveva queste cose, le teorizzava e le proponeva urbi e torbi, e non solo in Italia, anche le analoghe Confindustrie in giro in Europa, dove peraltro
trilaterale,
esattamente, dove costituito il cosiddetto ERT, che era l'European Round Table, che era proprio un tavolo che comprendeva tutte le grandi industrie europee, con un piano di lavoro che, se lo vai a leggere, è esattamente quello che poi è stata la scuola dell'autonomia di Berlinguer e che il progetto morattiano fino al progetto renziano. In altri paesi questa cosa è passata, ovviamente in primis in Inghilterra, che è stata la capostipite di questa subordinazione totale della scuola al mercato, però in Italia ha sbattuto la testa ripetutamente, lo ha fatto nell'87-88, perché noi come Cobas siamo nati lì con un grande movimento che ha spiazzato la Democrazia Cristiana, che però assorbì la cosa in maniera ben diversa. E è successo di nuovo nel 2000 col concordaccio di Berlinguer. Berlinguer ci si giocò non solo il posto lui, ma in una situazione molto simile a questa, perché ci furono le regionali, il governo D'Alema perse le regionali e si dimise proprio sull'onda di questa battaglia, che anche quella vincemmo, e vincemmo con mobilitazioni molto grandi. Quindi la sorpresa qui non nasce tanto dal progetto, che è un progetto di lunga data e che peraltro ha fatto anche parecchi passi in avanti, perché adesso noi stiamo dicendo il preside padrone, perché è stato chiesto lo scatto decisivo, cioè assunzione, licenziamenti, premi, eccetera. Però i poteri del preside nella scuola sono aumentati vistosamente negli ultimi anni, l'aziendalizzazione è avanzata parecchio con la questione dell'autonomia, la sedicente autonomia scolastica. Qui la sorpresa è aver voluto dare una spallata totale, senza però, e qui è l'altro clamoroso errore incomprensibile per me, di Renzi e del suo governo, sfidando i sindacati concertativi, cioè non concedendo a sindacati che sono sempre stati concertativi, ma che comunque devono svolgere la loro funzione, altrimenti si sciolgono, aver voluto sfidarli tutti insieme, non aver concesso niente, mentre all'interno di una trattativa organica con i cinque sindacati, che poi ci sono venuti appresso, diciamo la verità, perché non avevano mai fatto in vita loro uno sciopero di scrutini, perché non volevano farlo lo sciopero neanche a maggio e così via, sono venuti appresso a noi e però a quella parte enorme di categoria che si stava ribellando. Ecco, non avere concesso, è in questo senso qui che parlo di arroganza e di senso di onnipotenza, anche questo tentativo di dimostrare alla Thatcher, ecco, mi ha fatto proprio venire in mente i minatori e la Thatcher, solo che è andato esattamente al contrario, nel senso che in quel momento in cui Thatcher è andata a dare una spallata, l'ha data ai minatori, cioè una categoria che nel paese aveva un peso, diciamo, irrilevante rispetto a quello che ha la scuola in Italia. E quindi questa sfida contro il mondo della scuola, contro tutto il mondo sindacale, che poi l'unità sindacale non c'era mai stata così, è stato un elemento decisivo, perché se fossimo andati noi da soli allo sciopero di scrutinio, allo sciopero generale, è evidente che i risultati non sarebbero stati questi. E in questo senso qui che parlo, poi ho ben presente che invece il piano generale, che mica crolla con questo disegno di legge, il piano continuerà ad andare avanti, però sono le modalità di questo tentativo di spallata così clamorosa, tra l'altro venuta a sorpresa, perché il primo piano Renzi, insomma la cosiddetta buona scuola, che noi chiamiamo cattiva scuola, quando venne presentata fu ben diversamente accattivante, tant'è che la maggioranza dei sindacati non batterono ciglio, ma devo dire neanche la maggioranza dei docenti. L'introduzione dell'elemento preside patrone, così a sorpresa, così a freddo, così brutale, così tra l'altro senza mediazioni, ed è stato questo, senza alcun dubbio, perché ci sono tante altre cose, c'è i soldi alle scuole private, c'è l'avviamento al lavoro per gli apprendisti e tante altre cose su cui abbiamo contestato eccetera, ma l'elemento esplosivo è stato questo, non il precariato, perché diciamo la verità, questa lotta è stata guidata da insegnanti tra i 40 e i 65 anni, cioè stabili e timorosi di diventare totalmente precari, per cui invece di stabilizzare i precari l'idea era si precarizzavano gli stabili. È questo che mi ha fatto dubitare fortemente sull'intelligenza di Renzi, almeno sulla sua furbizia. Fino a ieri, devo dire, ero tra quelli che sosteneva che il ragazzo era furbo, sveglio e soprattutto annusava l'aria che aveva intorno. E invece gli ultimi avvenimenti mi fanno dubitare su questo. Adesso non so se dipenda dalle pressioni che subisce, da chi c'è intorno, sai, le solite storie che si dice di tutti i leader che vogliono fare i conducatori, i duci, no? Che la colpa è sempre di chi c'è intorno, però sono cazzate, in realtà l'errore è stato clamoroso e adesso anche questa vendetta che è molto infantile, molto puerile, cioè allora non vi assumo, a parte il fatto che ripeto 57.000 non è che decide lui che li assume, c'è già il piano per assumerli, però ne tagli fuori 43.000, ok, ma non è che te li fai amici e non è che loro si scaglieranno contro di noi, perché sanno benissimo che in ogni caso sarebbero andati a fare un lavoro di merda, diciamo. Io insomma, tra fare il precario assunto a settembre, però fare la mia materia, insegnare in una classe eccetera, o girare per Roma o comunque in una città a fare supplenze, e quando ti dicono che sei stabilizzato non vedo sta grande differenza, anzi tutto sommato mi pare che la seconda ipotesi non è per niente esaltante.
La partita è ancora aperta, però oggi voi avete indetto un presidio, altre iniziative ci sono in molte città italiane tra oggi e domani.
Sì, e anche la prossima settimana. Beh, è aperta per due motivi. Intanto vogliamo vedere il ritiro, perché adesso è stata fatta questa affermazione, però poi ho letto per esempio le dichiarazioni della Puglisi, che è la responsabile scuola del PD, che sembra dire però la cosa va avanti. E quindi vogliamo ben capire, non crediamo che possa essere un trucco, perché è un trucco che gli si ritorce contro, tra l'altro oggi i giornali incolpano, tra virgolette, della non assunzione, non il movimento di lotta, quasi tutti, non tutti, ma la minoranza del PD, solo che facendo così non è che sminuiscono la minoranza del PD, gli danno ancora più peso, perché a questo punto questi sanno che tengono per le palle Renzi, e non solo sulla questione scuola. Penso alla questione riforma Senato, penso alla questione riforma Rai, quindi non è che ci fa un figurone a dire ok lo ritiro e poi cercare di trovare un trucco a luglio, tra l'altro il trucco lo dovrebbe sempre cercare con la minoranza PD, perché non è che all'improvviso va in Senato e fa passare una cosa a tradimento. e non mi pare che lo aiuteranno quelli del centrodestra, anzi, quelli del centrodestra magari fino a 3 mesi fa erano disponibili e oggi, sai, in Italia tutti corrono sul carro del vincitore, ma sono anche rapidissimi a scenderne, perché in questo l'Italia è maestra a livello mondiale. Non mi pare che poi a luglio, però ovviamente noi rimaniamo, come dire, allertati fino a quando non c'è un ritiro formale, per cui in commissione oggi, tanto oggi verranno a Roma a questa iniziativa i senatori coinvolti, ci diranno se la commissione ha smesso di lavorare, se sono smesse le votazioni, se non si andrà in aula, eccetera, eccetera. E il secondo elemento è il decreto per i precari, dove noi facciamo un discorso però più ampio dei 50, 100, 150 mila, perché qui la situazione è questa. Primo, non è vero che i precari devono essere assunti, devono essere assunti stabilmente, perché i precari di cui stiamo parlando diciamo non solo quelli di prima fascia, ma anche quelli di seconda fascia, cioè quelli che insegnano, molti di loro almeno da 10 anni, ma non stanno nelle graduatorie ad esaurimento. E questa è gente che ogni anno viene assunta, ma anche ogni anno viene licenziata. Quindi la questione fondamentale è stanare questa assoluta anomalia che è stata tra l'altro sanzionata e che tra l'altro comporterà una multa salatissima se non troveranno appunto una soluzione dalla parte della Corte di Giustizia Europea, che ha detto chi ha lavorato 36 mesi, che poi è una variante del 3 anni, oppure che è una variante del terzo contratto, perché questo vale per la giurisdizione europea, cioè dopo il terzo contratto identico devi essere assunto negli altri paesi stabilmente, intendo, oppure dopo 3 anni, o in questo caso dopo 36 mesi di insegnamento ripetuto, cioè sempre lo stesso tipo di lavoro, devi essere stabilizzato. Ora, questo vale per almeno 200.000 persone, se non 250.000, che i 36 mesi ce li hanno. Quello che noi chiediamo non è pigliali tutti domani, perché siamo... ci rendiamo conto del peso della faccenda, però diciamo ok, intanto ne entrano 100.000 indipendentemente dal disegno di legge e vanno a fare quello che serve, vanno nelle scuole a insegnare come fanno già. In questo modo possiamo anche risolvere la questione che Renzi ha sbandierato del no alle classi pollaio, ridurre il numero di alunni per classe, mettere a disposizione dei portatori di handicap gli insegnanti di sostegno, eccetera, eccetera. Poi mi fai un piano in 3 anni? Vogliamo dire in 4, in cui 40.000 l'anno stabilizzi quelli che restano. Dopodiché discutiamo come avverrà le assunzioni da lì in poi, cioè apriamo un nuovo capitolo che dice per essere assunti bisogna fare la specializzazione all'università, 2 anni di corso normale, poi 2 anni di corso didattico, perché in realtà a nessuno di noi, a nessuno, a me per primo, ma tutti noi insegnanti, nessuno ci ha insegnato a insegnare. Per cui quando si dice, ma questi buttano dentro così senza che nessuna valutazione, cazzo, ma stanno insegnando alcuni da 15 anni, te ne accorgi adesso, e poi chi ha insegnato a insegnare agli altri insegnanti? Nessuno, perché non c'è mai stato nella scuola italiana un meccanismo in cui tu vai in un luogo dove oltre a imparare la materia che devi, o le materie che devi insegnare, ti insegnano o cercano di insegnarti, abbiamo tutti imparato insegnando, quindi... Chi sta lì da 15 anni si è accumulato 10, un bagaglio di esperienze e di conoscenze che nessuno può sbattere nel cesso.
Molto chiaro. Oggi vi troverete al Pantheon a Roma, è giusto?
Sì, purtroppo le previsioni del tempo non sono granché, prevedono pioggia. Comunque, insomma, sì, ci vediamo al Pantheon, tenete conto che, come dicevi già tu, oltre alle iniziative di oggi ce ne saranno altre domani e anche il 19. Per esempio Bologna ce l'ha domani, per chi va a Faraone è lì, Catania ce l'ha il 19, poi adesso non ricordo tutte le città, ma insomma da adesso fino al 19 continuiamo. E poi nella prossima settimana abbiamo già fissato unitariamente, quindi anche con la CGIL e altri, anche se non dappertutto unitariamente, ma insomma in molte città sì, a Roma sicuramente, dal 23 al 25, che dovevano essere i giorni in cui il disegno andava in aula e veniva votato tra il 23 e il 25, adesso ovviamente ci auguriamo che quello che ha detto Renzi si realizzi e quindi non ci sia nessun voto in aula, però manteniamo la mobilitazione appunto a questo punto con il punto discriminante del decreto stabilizza precari, ecco, per usare un termine generico ma insomma significativo.